Ci siamo come sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã TV Radio. Marco Piccari in studio. Il vostro modo per stabilire un contatto con noi è sempre lo stesso: 331 8200 213. Vi state scatenando, vi hanno così acceso un po' gli animi i nostri ospiti. Come sempre, di nuovo ben trovato a Stefano Impallomeni, Enzo Bucchioni e Andrea Piervincenzi, il nostro trio che è rimasto in questo momento. Di nuovo ben ritrovati. Tra poco apriremo una finestra di mercato, ma in particolare il nome di un calciatore. Voglio sentire un po' il vostro pensiero. Allora, ci scrivono al volo così: l'Inter ha sempre incontrato squadre con assenze importanti senza vincerle, cosa succederà con queste al completo? Scrive Mario. E va bene, se Milan, Napoli, Atalanta e Juve avessero sempre giocato con tutti i titolari come Inter e l'Inter avesse dovuto giocare con 6 riserve, sarebbe in testa al campionato, ma è pieno di sé e di ma. Cioè, questi messaggi sono pieni di sé e di ma, ragazzi, però bisogna pure valutare quello che è successo, Enzo.
Sì, ma infatti quello non sposta il giudizio, ma cioè è pensabile che il Milan e il Napoli, faccio un esempio, che hanno cominciato benissimo, le prime 12 mi pare abbiano fatto 10 vittorie e 2 pareggi, potessero continuare un campionato a quel ritmo lì? Assolutamente no. Ci sono i momenti in cui cali, al di là delle assenze, è chiaro che sei stato condizionato, evidente, ma nessuno può dire con gli stessi giocatori il Napoli avrebbe vinto senza questi. Cioè, sono discorsi che nel calcio non sono accettabili, anche perché poi perdi in casa con lo Spezia, è colpa delle assenze? Assolutamente no, perché in casa con lo Spezia non devi perdere, chiunque sia la tua chiunque sia in campo, qualunque sia la tua formazione. Quindi sono i sei mai, per me non appartengono a un'analisi calcistica reale. L'Inter è la squadra più forte del campionato, al di là di tutto quello che sta succedendo intorno. È evidente come gioco che esprime, ha faticato all'inizio, questo l'avevamo detto, ha faticato, avevamo dei dubbi sulla capacità di Inzaghi, o meglio sul fatto che Inzaghi potesse comunque gestire la squadra che era stata di un altro, perché questa squadra l'ha formata Conte, è stato bravissimo Inzaghi, dopo l'assestamento iniziale ce l'ha fatta. Quindi ora la situazione è questa, e secondo me il campionato è ancora aperto a tutte e quattro quelle davanti. Cioè, forse abbiamo sbagliato noi, il difetto è stato di comunicazione. Noi siamo ciambelli, no? Noi in senso di categoria.
Adesso
sembrava che prima della sosta natalizia che l'Inter avesse già vinto il campionato, che non avesse più rivali. Questo è il messaggio che è stato
io
fatto passare.
Io continuo a mettere il Napoli davanti a tutti, ma dico sempre occhio, cioè l'Inter davanti a tutti, ma sempre occhio al Napoli. Io ho questa convinzione.
Anche
da tanto.
L'Atalanta, guarda, diceva per
sì,
il primo
sì, pure l'Atalanta,
non mi ricordo
però,
chi
deve recuperare,
la seconda
è vero.
Parte della stagione
sì, sì.
Ha un ritmo diverso.
È vero.
Detto, ha fatto due punti in più rispetto all'anno scorso nel giro d'andata, nonostante le incertezze che ci ha lasciato in alcune partite.
Sentite, voglio chiedere una cosa. Tra poco facciamo una finestra di mercato e andiamo un attimo su Dybala, però voglio chiedere una cosa in Pallomeni e coinvolgo così Bucchioni e Piervincenzi. Stefano, tu sicuramente te lo ricorderai. Voglio andare un attimo, voglio cambiare discorso perché mi piace, dobbiamo sottolineare
io
anche.
Io dovevo andare a parare sul tacco di.
Guarda, io ti devo dire la verità. Il tacco di Milik. Io sono. Allora, tu sai
ma
che.
Io preferisco quello del Divino, perdonami.
Bravo, vedi, mi piace questa cosa. Allora, chiedo una cosa, no? Perché.
L'azione è stata quella di Roma Fiorentina. Io, tra l'altro, facevo pure la cazzapalle quel giorno.
E te la ricordi bene? Io
me lo sono visto proprio bene. Ho visto il Divino.
25 ottobre del 1981, era Roma Fiorentina, un'azione che parte dalle retrovie, impostata da Falcao.
Se Binonella per Falcao colpo di tacco e pruzzo di testa.
Esatto, questa qui ho detto, quando ho visto il gol, ti devo dire la verità, quando ho visto il colpo di tacco di Milinkovic, a me il primo flash mi è andato, credimi, mi è andato lì, perché il movimento e anche l'inserimento, è vero che l'azione parte da dietro, anche quella della Lazio, ma non viene creata da Milinkovic.
Questo è più difficile.
Quale?
Questo è più quello di Milinkovic, cioè mentre il Divino fece un passaggio quasi direttamente in orizzontale, si vedeva, si capiva, si leggeva che poteva fare soltanto quello. Infatti Bruzzo si avventò da dietro e impattò la palla di testa. Qui invece è proprio cioè lui è come se avesse di piatto con spalla alla porta della Salernitana avesse fatto l'assist di piatto, di interno piede. È una cosa mostruosa. Ma tra l'altro era un po' di tempo che Milinkovic, anche le zuccate dietro di nuca
ci provava, tu dici,
che arriva da dietro e fa questi assist che molti non seguono l'azione, ma la Lazio avrebbe dovuto sputtare meglio tante volte questa ispirazione del Serbo, che è un giocatore
che io continuo a dire, Pier Vincenzi, ti chiamo in causa, continuo a dire che Milinkovic, nella mia testa, quando arrivò Sarri alla Lazio, dicevo sempre, deve diventare l'Hamsik del Napoli, con tecnica addirittura superiore negli inserimenti, e ieri, insomma, ieri sabato, questo inserimento qua lo ha dimostrato, no?
No, ma hai detto bene, a parte che Stefano ha detto tutte cose di campo puro giustissime, lui sta cominciando a mettere l'inserimento senza palla, cioè un conto è arrivare in area, un conto è farsi trovare, sono due cose diverse. Quando lui arriva in corsa, e tra l'altro ha fisico e forza fisica e non lo fermi più, e ha a volte di nuca, non è la prima volta, e come ieri, l'altro ieri, di tacco, queste giocate fuori scritta, fuori dalla norma, che infatti è un grande giocatore. Poi tra l'altro, a differenza di quello di Falcao, che ricordo perché l'ho visto in televisione, Falcao quasi prolunga la traiettoria verso Pruzzo, sbaglio Stefano? Lui la gioca dietro, lui la gioca proprio dietro.
Lui la gioca dietro, quindi, esatto.
Bravo, se tu vai a sostegno di Milinkovic in questo momento, o di petto, o di nuca, o di tacco, ti lascia la palla lì per calciarla in porla.
Cioè è un assist più lungo, più ragionato, più difficile.
Ma
ecco,
che roba, difficoltà è molto più difficile. Però che bello, stiamo tornando un po' indietro con questi paragoni, mi piacciono tantissimo.
Guarda, quelle giocate le fa uno, per nominare uno che è stato negli ultimi vent'anni come centravanti tra i più forti, Ibrahimovic fa quelle robe lì, parliamo dei grandissimi.
Ibrahimovic, ecco. per far qui. Enzo, intanto do anche il buon pomeriggio a Nicolò Schiria, perché andiamo sul tema di Dybala, però scusami Nick, ma siamo andati su questo discorso del colpo di tacco di Milinkovic simile a quello di Falcao nell'81, al 25 ottobre del 1981, Roma-Fiorentina, Enzo, tu te la ricorderai.
Sì. Lui fece quella... me la ricordo, poi ho visto anche le cose riproposte in questi giorni, questa similitudine, quindi la memoria l'hai rimessa in moto, anche se lì per lì l'avevi un po' riposta, però sono d'accordo su quanto è stato detto finora. Secondo me è più difficile questo, perché c'è un quoziente di imprevedibilità superiore. L'altro è un grande gesto, ma te lo sei aspettato in qualche modo. Cosa fa? E fa quel gesto lì straordinario, però era più libera la visuale del passaggio, dell'azione. Quello di Milinkovic e Savic è molto più difficile, è più geniale, se vuoi, è anche più difficile dal punto di vista atletico.
Sì, comunque
è inventato, mentre quello di Falcao è conseguenziale l'azione.
Te l'aspettavi che veniva così?
Vabbè, però sono quelle cose, sono quelle giocate che sono veramente una meraviglia. Dove ci vuole il talento e il coraggio per farle, perché poi per fare una giocata del genere devi avere il talento di poter, insomma, pensarla già, e poi anche il coraggio di farla, perché magari poi fai anche una brutta figura, invece altro che. E tra l'altro guardate che coincidenza, a segnare il gol due grandi bomber, Pruzzo, che all'epoca era il bomber, no? Della Roma, e Immobile, straordinario attaccante che continua a segnare gol.
Non è un caso, Marco, non è un caso. Sta attaccanti, prima parlava Stefano giustamente, che è mancato all'Inter, è mancato che Zego è un Labrador in aria, è troppo buono.
Labrador in aria, questa mi mancava. Sei fantastico, sì. Pier Vincenzi.
Mi sa che ti arrivano degli audio adesso.
Comunque.
Che ci vuole? Vedrai, ci vuole un pitbull dentro l'aria, che ci vuole? Un Rottweiler, che ci vuole? Un Doberman.
Immobile dentro l'aria è una roba, ragazzi.
Questa mi mancava.
Ma vocali, Marco, adesso arrivano i vocali.
No, questa però ce la dobbiamo rivendere in un tweet. Quando fa una cosa delicata a Diego, facciamo ecco il Labrador. Che sei carina, però è bella intuizione. Allora,
comunque, Marco, una considerazione va fatta di fondo. Sì. Se i giocatori danno a Sarri e si mettono umilmente a disposizione di un calcio nuovo e crescono ancora di più anche se sono forti, e questo devono capire i giocatori della Lazio, Milinkovic in testa.
Questa è una bella osservazione che fai, che in un certo senso sono d'accordo, poi con i limiti naturalmente che ha la squadra.
Sì, certo, ma se tu ti metti a disposizione di un allenatore come questo e ti fa fare delle cose che non facevi prima, soprattutto parlo anche per i difensori, quelli che fa crescere di più secondo me sono i difensori, nell'aggressione della palla, i centrocampisti nell'andare senza palla.
A certi dovrebbe cambiare i piedi, però insomma,
vabbè, quello poi ricompreranno più forte. Quello se qualcuno che non ce l'ha li compreranno.
Quello è difficile, insomma. Allora, voglio chiedere a Nicolò Schira, che è entrato in questo discorso di Falcao, di Milinkovic, colpo di tacco e giocate. C'è un altro giocatore che ha fatto qualche giocata e poi insomma ha fatto pure un'esultanza molto così polemica, lui ha detto guardava un amico suo, certo se guarda gli amici suoi così figura di nemici, insomma, mi riferisco a Dybala. Nick, insomma, c'è questo corteggiamento di Marotta?
Sì e no, nel senso che Marotta è un furbacchione, Marotta sta anche utilizzando un po' questa roba di Dybala per ulteriormente mettere in difficoltà la Juve, nel senso che poi l'Inter comunque oggi non ha fatto proposte ufficiali al procuratore del ragazzo Jorge Antun, c'è solo la Juve, è chiaro che la Juve vuole rivisitare a ribasso l'accordo trovato qualche mese fa, precisamente a metà ottobre, quello che avevamo raccontato, 8 milioni e mezzo di base fissa più 1 e mezzo di bonus, totale 10 per 4 anni, la Juve vuole rivisitare l'accordo a 7 milioni a stagione per 3 anni e non più 4, è chiaro che Dybala questa situazione non la gradisce, c'è tensione in questo, Marotta che abile diplomaticamente fa anche un po' scrivere quello che vuole ai giornali, nel senso che sì, l'Inter una telefonata perlustrativa l'ha fatta, come l'ha fatta il Cholo Simeone, come l'ha fatta il Barcellona, però oggi nessuno ha fatto un'offerta, anche perché comunque sia le cifre restano alte ed elevate. Detto ciò, dobbiamo tenere in grande considerazione questa vicenda che sicuramente animerà le prossime settimane di mercato, anche perché i protagonisti, c'è da dire, questo lo dico per fortuna giornalisticamente, non si risparmiano, perché arriva bene ogni prepartita, lancia e scaglia i missili contro Dybala. Dybala che non parlava da un po', insomma, ci ha girato intorno, però ha fatto capire di non essere affatto contento, e quindi insomma ci sarà da divertirsi.
Ci sarà di divertirsi. Mi dite un po' un vostro pensiero su questa vicenda, rimarrà la Juve oppure cambierà, andrà, cederà la corte dell'Inter? C'è Marotta secondo voi che si sta muovendo in un certo modo, Bucchioni, Impallomeni, Pier Vincenzi?
Ma guarda, io credo che l'Inter, ha ragione Nicolò, stia facendo Marotta abilissimo, come stia facendo dialetticamente del fumo, perché faccio un ragionamento molto banale. Io sono Dybala, non mi accordo con la Juventus perché non mi vuole dare 10 milioni, ma con il cartellino in mano mi presento a qualsiasi squadra, se gli chiedo 10, 12, 15 milioni, ora esagero per i tempi che sono, ma c'è chi li prende, chi li ha presi questi soldi, con il cartellino in mano non ti costa nulla. Ci sono squadre che le possono fare operazioni di questo tipo. L'Inter, secondo voi, può fare un'operazione di questo tipo ora, come sta messa dal punto di vista economico? Secondo me no, ma poi Dybala con il cartellino in mano, e non gli conviene andare al Barcellona che l'ha corteggiato per tanto tempo, non gli conviene andare in una squadra, con tutto il rispetto per l'Inter.
Certo, che però Lautaro Dybala sarebbe tanta roba.
Sì, sarebbe tanta roba, ma a questo punto credo che l'Inter ha questi problemi da un anno, dovrà vendere qualcuno in estate,
sì, sì.
No, non è che poi ti basta mandare via Sanchez che guadagna 7 milioni, e se non cambia l'orizzonte, se non c'è questa cessione che è sempre nell'aria, se non cambia la situazione economica, un'operazione come questa, non credo che Dybala sia contento di andare all'Inter per 7 milioni per fare un dispetto alla Juventus. Se non va alla Juventus vuol dire che vuole guadagnare di più, vuole fare un grande colpo, 5 certo, anni certo. Di contratto con le cifre lì, anche perché quest'anno compie 29 anni, non è che puoi fare un altro contratto fra 2 anni a quelle cifre, a quel livello lì.
Stefano Impallomeni?
Io non lo so, adesso Nicolò ne sa sicuramente più di noi, però secondo me l'operazione è fattibile, cioè se te togli Perisic, Sanchez, insomma, voglio dire, all'Inter non è che guadagnino poco. Quindi,
anche Vidal guadagna 8 milioni e mezzo quest'anno.
Quindi nel senso che se ti liberi di stipendi importanti, un'operazione fattibile, Dybala secondo me potrebbe trovare una sua collocazione all'Inter, lo vedrei molto bene all'Inter. E magari un 5 anni a fine carriera, un giocatore centrale, non lo so, economicamente è un'operazione fattibile, visti anche gli ingaggi che ci sono all'Inter. Quindi se si accontenta di non prendere 10 milioni, come diceva giustamente Enzo, e soprattutto fa una valutazione personale sul fatto che il Barcellona è un punto interrogativo, mentre l'Inter non lo è, è destinato a crescere, quindi va in una squadra vincente e si può anche realizzare. Alla Juventus la domanda è, allora, premessa secondo me che arriva bene, non è che c'è la con Dybala, arriva bene a fare l'amministratore delegato e fa un altro lavoro. E
ma io non ho mai visto un amministratore delegato entrare così a piedi pari,
sì,
su una trattativa,
so, Marco,
cioè è strana sta cosa.
La domanda prima di questo è alla Juventus è cambiato qualcosa.
Esatto, bravissimo, bravissimo.
All'interno del club è cambiato qualcosa, cioè non è che arriva bene farla a caso.
Esatto.
E quindi non ce l'ha nemmeno direttamente con Dybala. Quando lui dice siamo tutti in discussione, noi dirigenti, le cose.
Bravo, bravo. Dice il segnale più alto del discorso.
Generale, anche sì, sì, sono d'accordo. Credo che sia cambiato qualcosa. E poi non lo so se poi sono state fatte delle promesse, l'accordo era stato definito e c'è stata una marcia indietro da parte del club. Insomma, questi sono dettagli che a me interessano poco. Mi interessa un po' vedere un po' la situazione in generale. Se Dybala non può raggiungere quei 10 milioni, come diceva giustamente Enzo, può andare via. Io credo che non gravi tantissimo sul bilancio dell'Inter, a patto che l'Inter poi faccia delle operazioni in uscita.
Certo,
e secondo me è fattibile, anche perché il calciatore argentino troverebbe questa tradizione argentina all'interno dell'Inter,
un giocatore formidabile, tutto quanto.
E troverebbe anche meno pressioni e responsabilità che lui soffre, sembra. Queste pressioni non è anche la Juventus
si è rotto
è troppo discontinuo per prendere una leadership.
Pier Vincenzi, poi voglio fare due domande velocissime a Stefano, a Nicolò.
Sono
dai.
Molto d'accordo con quello che ha detto Stefano, ma io non so parlare con i soldi degli altri, è facile, ma voi lo rinnovereste Dybala a 10 milioni per 4 anni o per 5 anni? A me sembrano cifre assurde quelle della Juventus.
Cioè,
ma non l'ha dimostrato sul nessun giocatore ha un valore, diciamo, intrinseco, immutabile. Cioè, questo sta spesso male. Comunque, anche durante la partita va un po' a corrente alternata. Non so proprio se ha quel valore lì. Cioè, il Bucchioni oggi, al dirigente della Juve, fa quell'offerta lì? Per me no. Oppure
no, ma guarda, questo sono assolutamente d'accordo, non li investirei neanch'io i soldi su un giocatore, come hai detto tu, che è perfetta l'analisi, cioè discontinuo, con personalità relativa. Il problema è che dovevano capirlo prima, prima, l'estate scorsa, dovevi interrogarti, va via Ronaldo, Dybala è pronto per prendere l'eredità come leadership della squadra o no? E allora dovevi metterlo sul mercato l'estate scorsa? Ora cosa fai? Ti rimane il cilino in mano? Il giocatore
perdonami, però quando è stata bravo, hai detto bene, l'origine è proprio là in estate, perché se io allenatore dico Dybala sì e Ronaldo no, io ti seguo. Poi vedi i risultati e dico, ma che siamo matti, come giustamente dice Andrea, io 10 milioni, questo non gli do.
Allora, aspettate.
È molto semplice la cosa.
Marco, tecnicamente, come dice Stefano, all'Inter ci sta benissimo per il discorso che si faceva prima, cioè con un Labrador stanno tutti bene, si gioca bene, perché vicino a Dzeko gioca bene anche Stefano, che ha smesso da una vita. Vicino a Dzeko è facile giocare, ragazzi. L'abbiamo visto anche ieri, quanti palloni pulisce ai tempi, vede gioco. Però il costo dell'operazione, che secondo me con l'uscita di Sanchez ci potrebbe
in
anche
questa
stare.
Juve ci stanno ma due giocatori che sono di livello assoluto, De Ligt e Dybala. Io sinceramente, se devo costruire una squadra, riparto da questi due, poi magari dico una stupidaggine io. Senti, a proposito, Niccolò, prima c'era un ascoltatore che ci chiedeva se De Vrij, visto che ha scadenza di contratto, può essere un obiettivo Juve a questo punto, aggiungo io.
No, non è a scadenza De Vrij, scade nel 2023, attenzione, scade nel 2022, scade nel 2023, quindi non è che è a scadenza, cioè l'Inter chiede 30-40 milioni.
Quindi
non credo sia fattibile, credo che possa andare eventualmente in Premier League, dove Raio ha già avuto degli accoccamenti, ma la Juve credo insomma in questo momento non abbia tutte queste finanze. Poi credo che insomma l'Inter, se deve vendere De Vrij, cosa che non escludo, visto che comunque il rinnovo con il contratto in alto mare scadendo 2023 ci sta che possa essere venduto nell'estate 2022, ma lo vende all'estero.
All'estero comunque, tu dici?
Non lo vende a una diretta concorrente, quindi credo che insomma non sia praticabile. Solo una cosa però voglio aggiungere su quello che stavate dicendo su Dybala, perché sembra che la trattativa sia partita adesso, ma la Juve questi soldi, non è che Dybala la promessa di rinnovo a quelle cifre se l'è sognata di notte, cioè l'agente di Dybala ha un documento, mancano ovviamente le firme, i timbri federali, ma dove erano stati raggiunti questi accordi per il rinnovo da 8,5 più 1,5 di bonus a metà ottobre? Poi lecito che la Juve possa fare retrofront, dietromarcia, però
certo, ma
Esatto, come è lì che nasce il caso. Non è la trattativa in corso che dici è giusto, non è giusto, è troppo, è poco. Cioè l'accordo è stato raggiunto, Dybala, come spesso succede, ma in qualsiasi ambito lavorativo, quando raggiungi un accordo ti aspetti che nei giorni dopo venga
tranquillo, certo,
firmato, certo, e ufficializzato. Certo. È da lì che nasce il caso.
Giro velocissimo su Vlahovic. Enzo Bucchioni, parto da te. Tra l'altro Fiorentina questa sera che giocherà, dovrebbe giocare, Vlahovic gioca, qualcuno prima abbiamo sentito l'ultimissimo, potrebbe scendere in campo dal primo minuto Ikoné. Su Vlahovic, Enzo.
La situazione è sempre lì in stallo, la Fiorentina lo venderebbe molto volentieri anche ora, anche domani,
sì.
Il problema è che il giocatore non vuole muoversi a gennaio, nessuno riesce a capire cosa abbia in testa il suo procuratore, se cedere in estate o addirittura andare a scadenza fra un anno, scade nel 2023 Vlahovic, andare via a parametro. E questo è quello che fa innervosire la Fiorentina, perché non può fare strategie, perché è chiaro che se va via in estate è un conto, se va via a parametro, secondo me ne vedremo delle belle, perché Rocco Commisso, che abbiamo imparato a conoscere, chiamiamolo Fumantino, e i suoi dirigenti pure, stanno prendendo schiaffi da mesi e prima o poi se possono...
Quando parla va giù pesante, Commisso.
Certo. Anche troppo, secondo me, in certe situazioni.
L'ha toccata piano, certo.
Quindi ancora sopportare ancora questa situazione, io vedo un po', sono al limite. Non a caso Piontek è arrivato forse per... questa suggestione, vediamo come vanno le cose e poi questo ragazzo lo mandiamo in tribuna prima o poi.
Addirittura, e Nicolò Schira.
L'anno prossimo capiscono che vuole andare a parametro e se lo mandano.
Fanno un po' di tribuna. Nicolò Schira, che succede?
Credo che lui voglia andare a parametro. Io credo che alla fine lui voglia, il piano di Vlahovic sia quello che stiamo raccontando da mesi, ovvero lui
vuole
andare via a gennaio. Con la Juve una botta d'intesa l'aveva trovata, anche se poi nelle ultime settimane il suo agente è stato contattato anche dal Barcellona, insomma le offerte per Vlahovic non mancheranno. Vuole essere lui a scegliere la destinazione e credo che alla fine andrà via in estate, anche perché sarebbe follia.
Destinazione?
Probabilmente la Fiorentina non prenderà i soldi che oggi può prendere, quello è ovvio, prenderà magari 50-55 milioni invece che 70, però è sempre meglio prenderne 50-55 che zero, e poi tutto sommato se, e io credo che possa succedere, la Fiorentina possa qualificarsi per una delle coppe europee grazie anche ai gol di Vlahovic, a quel punto quei 10 milioni che magari perdi a livello di immagine, di introiti, anche proprio di appeal poi su giocatori importanti, li recuperi partecipando alle coppe e alla fine vi sarò un po' tutti felici e contenti. È chiaro, si lasceranno male, ma c'è anche da dire che in passato probabilmente qualcuno ha sottovalutato la possibile esplosione di Vlahovic, perché Vlahovic 2 anni fa voleva rinnovare, avrebbe firmato a 1,5 milioni, 2 milioni senza problemi, e lì fu la Fiorentina un po' a tirarsi indietro, probabilmente c'erano altre problematiche, col senno del poi ognuno tira l'acqua al proprio mulino, io ho parlato un po' con tutte le parti in causa, però sicuramente quello step lì poi ha provocato quello che sta succedendo oggi.
Stefano, e chiudo, in Pallomeni.
Ma c'è poco altro da aggiungere, ha detto bene tutto, molto bene Nicolò.
Quindi lasciamo
una domanda a Niccolò.
No, dobbiamo chiudere. Ma proprio in 30 secondi, se ce la fai in 30 secondi.
No, ieri ho visto un centravanti che nella preparazione Scamacca. Del tiro, ragazzi, ha fatto quel tiro, una fucilata, ci ha messo mezzo secondo a prepararlo. Io non so tra Fiorentina, Juventus, la stessa Inter, ma questo qui mi sa che entro poco al centravanti proprio
la penso come te. La penso come te.
Dove Stefano ha giocato?
La situazione Scamacca in 30 secondi, Nick.
Inter e Juve sono le più calde. L'Inter vorrebbe fare un pacchetto con Frattesi, cercare di bloccarli nelle prossime settimane per prendere entrambi in estate. Vediamo se ci riuscirà Marotta, che però ha grandissimi rapporti con Carnevali. Anche la Juve è molto interessata. Poi è chiaro che, come dicevate giustamente bene voi, il ragazzo più gioca, più segna e più vanta estimatori. Ieri ad esempio c'era anche un osservatore dell'Arsenal a vederlo.
Hai capito? Va bene. Nick, ti dobbiamo salutare e ringraziare moltissimo. Grazie a Nicolò Schira.
Grazie a voi, Nick.
Presto, grazie tantissimo a Enzo Bucchioni. A presto, Enzo, e buona settimana.
Anche a voi, Enzo,
un abbraccione.
Stefano,
ciao,
ci sentiamo mercoledì. Un abbraccio e buona settimana a te.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Ci fermiamo perché arriva un altro terzetto insieme ad Andrea Piervincenzi, e ci sono delle domande che poi giriamo subito. Ci chiedono anche delle cose che ha detto Di Canio ieri su Rabiot. Dopo le prendiamo. Io però ti dico già che la penso come lui. Quindi copia e incolla il messaggio che ha detto ieri su Rabiot Di Canio. Ci fermiamo tra poco.